Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti al 10° episodio dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Portal.
Ma prima di parlare di Portal, parliamo di un po' di news. Siamo arrivati a 10 episodi, siamo finalmente in seconda cifra.
Infatti volevo ringraziare tutti per questo grandissimo traguardo, grazie.
E se volete continuare a farci piangere di volta in volta, mi raccomando, ascoltate l'episodio e condividetelo. Una cosa che non vi avevamo ancora detto, visto che parliamo di videogiochi, ci sono tantissimi forum che magari molti di voi frequentano e quindi perché non aprire un topic, possibilmente entro le regole del vostro forum preferito, per poter condividere il podcast.
Lungi da noi farvi bannare da qualsiasi cosa.
Anzi, fatevi bannare. No, scherzo, non fatevi bannare. State sempre dentro le regole, ma se volete condividere, tanto meglio, perché questo è un posto per tutti quanti i videogiocatori per condividere le loro esperienze, fondamentalmente.
Inoltre, adesso è ancora più facile seguire il nostro podcast, perché oltre ad anchor.fm ora c'è anche il link acethebrave.it/podcast.
E ora un po' di musica.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Per il decimo episodio, visto che siamo in cifra tonda, abbiamo deciso di scegliere un classico del mondo dei videogiochi del 2007, Portal, uscito per PC e per console Xbox 360, PS3, ma anche Linux e come al solito anche tutte le altre piattaformine di Valve. Gioco pubblicato e sviluppato dalla Valve, famosissima per la serie di Half-Life e anche per Steam. Effettivamente è quella che ha messo in piedi la grande piattaforma di Steam che ora domina il mercato della distribuzione digitale e ha rivoluzionato un po' il corso della fruizione dei videogiochi.
Portal è un rompicapo stile FPS, quindi un po' particolare, a tema fantascientifico. È il 125esimo let's play, suddiviso in 10 episodi per un totale di 2 ore e 19 minuti e 50 secondi, registrato abbastanza recentemente, a novembre 2017.
Sì, sono passati 2 anni dalla registrazione di questo classico. Ho deciso, e qua è tra l'altro l'idea, di fare proprio un enciclopedia dei videogiochi, se non mettere dei classici come lo è Portal, perché per arricchire ancora di più insomma questa grande enciclopedia. Oggi trattiamo questo gioco che ha anche uno sviluppo molto particolare, quindi cominciamo ad entrare un po' nei dettagli di quelli che sono lo sviluppo del videogioco e poi andremo a vedere anche la trama.
L'idea di Portal infatti nasce da un progetto universitario che viene notato da quelli della Valve a un expo dove lo stavano esponendo, e decidono quindi di assumere in blocco tutto il team di questi giovani ragazzi.
Infatti avevano visto un po' il potenziale di questo gioco e soprattutto della meccanica molto innovativa dei portali di cui parleremo in seguito. Rispetto al gioco originale insomma di questi sviluppatori indie, la Valve ha deciso di ambientare il tutto nel stesso universo di Half-Life, che secondo me è una cosa molto interessante, quello di unire giochi che sono totalmente diversi uno dall'altro nella stessa lore, nello stesso gioco da questo punto di vista, e di fornire una storia molto particolare che vedremo nel corso dei 19 livelli che fanno parte di questo gioco.
Nei vari giochi delle varie serie, sia di Portal che di Half-Life, ci saranno svariati riferimenti all'uno e all'altro. Infatti per citarne proprio uno così al volo, in Portal si cita Black Mesa, che è la base di Half-Life,
e poi anche la stessa tecnologia dei portali, anche se in salsa leggermente diversa, la rivediamo in tutti e due.
Ma iniziamo parlando dell'ambientazione del gioco. Il gioco si svolge quasi tutto all'interno di questo laboratorio scientifico dove si testa che cosa? Si testano le reazioni umane a determinati puzzle o labirinti. E la nostra protagonista si sveglierà dal nulla, diciamo, in questa ambientazione, e dovrà subito cominciare a districarsi tra le varie prove che l'intelligenza artificiale che gestisce tutto il sistema del laboratorio ci metterà di fronte.
Il laboratorio in questione è la Aperture, fa parte di questa mega compagnia che viene presentata nel gioco e che con tutti quanti gli altri media che verranno poi fatti, con Portal 2, i fumetti, i mini film che vengono fatti e anche con qualche citazione qua e là in Half-Life da un certo punto di vista, arricchisce sempre di più questo mondo con questa colosso della scienza. Kel è la nostra protagonista, che appunto si sveglia grazie alla radio, tra l'altro, che è diventata famosa anche quella radiolina lì per la forma che ha. Si sveglia guidata da GLaDOS, che ha una voce molto particolare.
Infatti la voce di GLaDOS, che è diventata appunto simbolo di Portal, è una voce robotica e inespressiva. Infatti molte cose che dirà sembreranno magari fuori luogo, perché non sapremo se interpretarle in modo amichevole o in modo anche ostile.
Il nostro lavoro in questo enorme tutorial, perché effettivamente di questo si parla, seguiremo GLaDOS con Kel e le sue gambe robotiche, che sono state messe queste gambe robotiche per evitare il danno da caduta e quindi per poter far muovere più liberamente all'interno del mondo questo personaggio. Ci faremo guidare tra una stanza e l'altra. Queste stanze sono proprio livelli veri e propri di addestramento, quindi è un tutorial in tutto e per tutto per cercare di arrivare più in là possibile a testare la nostra agilità, la nostra velocità, i nostri riflessi e anche le abilità di rompicapo, perché molte delle stanze non saranno accessibili, bisogna fare una determinata cosa. E man mano cominceremo anche a sbloccare la Portal Gun.
Portal Gun, altro simbolo appunto dello stesso gioco, che permetterà di sparare due tipi di portale di colore differente collegati tra loro, portali che possono essere lanciati su determinate superfici e che ci permetteranno di conservare il nostro moto una volta entratici. Infatti potremmo ad esempio cadere in un portale che avremmo creato sul pavimento e uscire magari in alto sul muro a fianco, però con la stessa velocità di caduta che avevamo.
Quindi dal punto di vista fisico bellissimo anche la possibilità di mettere due portali uno di seguito all'altro e continuare ad accelerare man mano che si cade dentro, tutti i trick del genere che vengono sviluppati all'interno di questo gioco e anche all'interno di Portal 2, tra l'altro un piccolo come si dice spoiler su quanto riguarda poi Portal 2, che in realtà dobbiamo ancora fare let's play, ma che vedrete tra non molto sul canale. Aggiungo che i portali sono anche arancione e un azzurrino che sembra ciano, che sono due colori che sono esattamente l'uno opposto dell'altro nella scala di colori, un colore caldo, un colore freddo, ma non sono rosso e blu, non sono dei colori banali, sono dei colori specifici e che hanno reso questo gioco ancora più unico, perché sono i colori che appena li vedi dici Portal, e tantissime anche citazioni successive anche di altri giochi che hanno citato Portal utilizzano questi due colori.
Successivamente, con l'aumentare della difficoltà dei livelli, avremmo l'introduzione del cubo da compagnia che dovremmo portarci per forza dietro usando la forza dei portali, perché sarà fondamentale per ad esempio tenere premuti dei pulsanti che permetteranno di aprirci il passaggio.
Il cubo da compagnia è un'altra icona di questo gioco e tra l'altro ha uno sviluppo molto particolare, perché inizialmente era un semplice cubo e la meccanica, gli sviluppatori volevano che uno schema venisse affrontato portandosi dietro il cubo fino alla fine, perché serviva per aprire e chiudere porte eccetera, ma nella fase di testing si sono accorti che i giocatori si dimenticavano il cubo dietro e quindi ad esempio lo lasciavano per tenere aperta una porta, andavano avanti e serviva di nuovo il cubo, quindi dovevano tornare indietro a prenderlo. Si è deciso di dare una sorta di vita a questo companion cube o cubo da compagnia, e appunto è stato un po' colorato, gli è stato messo l'iconica cuore rosa sopra, e tra l'altro GLaDOS nel parlare di questo cubo da compagnia lo descrive proprio come una persona da prendersi cura di questa persona, che in questo ambiente è anche un modo per far vedere come GLaDOS sia in qualche modo corrotta o cominci a fare delle domande, il giocatore comincia a farsi delle domande su dove cavolo si trova.
E ad alimentare queste domande ci aiuterà la stessa GLaDOS, che a un certo punto del gioco ci chiederà di distruggere, cioè dirà che sarà necessario distruggere il cubo da compagnia per permetterci di avanzare, quindi ci saremmo in un certo senso affezionati al nostro compagno solo per doverlo sacrificare per poter uscire.
Sì, la dinamica di GLaDOS con noi si comporterà sempre di più come non come un umano, ma come proprio una persona da testare, e quindi la testerà fisicamente ma anche moralmente da questo punto di vista, e anche con le promesse alla fine di premio, come si fa con i cani che gli dai il premietto alla fine, parlando di una fantomatica torta che ci sarà alla fine.
Torta dal quale verremmo messi appunto in guardia da dei graffiti che troveremo all'interno del gioco, messi lì appositamente da quelli che sembra essere i soggetti che hanno precedentemente affrontato il test.
Infatti, mentre tutta la struttura è molto asettica, bianca e ben pulita e futuristica, in realtà c'è un dietro le quinte che comincia a trapelare di qua e di là, perché questa è una struttura che è abbandonata da diversi anni, si parla di 12 anni da quando è stata abbandonata questa struttura nella lore, e siamo nel 2010 più o meno come data, come viene collocato il periodo, ed è rimasta solo GLaDOS. Dove sono le persone? Sono tutte sparite in qualche modo. Nei retroscena, nei dietro le quinte, troverete questi graffiti che vi consiglieranno anche dove andare, cosa fare, vi metteranno in guardia sul comportamento di GLaDOS, e pian piano cominceremo ad essere diffidenti noi di lei come lei di noi.
Tutto questo avrà culmine in quella che sembra essere la fine effettiva del gioco, dove arrivati all'ultima stanza dopo aver superato le ultime prove ci verrà detto che questa fantomatica torta è dietro una porta, che però si rivelerà essere un inceneritore, quindi il nostro premio sarà finire bruciati perché avremo svolto il nostro compito per il computer.
E proprio a questo punto è il caso di prendere le redini della situazione, perché faremo game over se finiremo dentro il fuoco, e dopo aver seguito le istruzioni alla lettera di GLaDOS per tutto quanto il tempo sarà nostra premura usare la Portal Gun per poter mettersi in salvo e finire dietro le quinte.
Inizierà in questo caso una parte parte del gioco dove saremo proprio dietro le quinte, quindi fuori dal labirinto e quindi tra gli uffici di quello che è il laboratorio che ha sviluppato tutto quanto. Troveremo sempre più graffiti e a questo punto, a differenza di prima, dovremo seguire più i graffiti ovviamente che GLaDOS, perché sappiamo benissimo adesso che il suo obiettivo è eliminarci, non farci fuggire.
Cercherà in tutti i modi di farci tornare sulla retta via dicendoci delle menzogne che noi dovremmo ignorare con ogni mezzo, e alla fine riusciremo finalmente ad arrivare alla personificazione fisica di GLaDOS, che è un robot con occhi e un sacco di tentacoli, chiamiamoli così, robotici, che pende dal soffitto di una grande stanza.
Degno di ogni hentai. Qui, dopo un ennesimo discorso di GLaDOS che cercherà di convincerci per l'ennesima volta, vedremo che cascherà un chip da lei, e dopo averlo distrutto lei ci dirà che era il chip della moralità, quindi adesso non avrà più remore e, come inizialmente era stata programmata, farà scattare un gas nervino per eliminarci definitivamente.
Interessantissimo, perché il nocciolo della questione, cioè come sconfiggere GLaDOS, è proprio prendere e incenerire i vari elementi che cadranno da lei, e ovviamente evitando anche i vari droidi che vi spareranno, perché effettivamente non abbiamo un'arma d'attacco. La portal gun semplicemente crea portali e può trasportare le cose. Dicevo, questa meccanica di prendere gli oggetti e metterli in inceneritore l'abbiamo imparata grazie al sacrificio del companion cube, del cubo della compagnia. Quindi anche nella morte il nostro alleato, che è un cubo, vi ricordo che è semplicemente un cubo, ci ha detto la soluzione per arrivare in fondo, che è GLaDOS ci ha detto di farlo, quindi si è un po' fatta l'autogol da questo punto di vista per riuscire a concludere il gioco.
Dopo quindi aver incenerito l'ultimo dei chip di GLaDOS, essendo un boss portante, ovviamente ci sarà la grande esplosione finale dove cadrà tutto in pezzi. Cosa strana che è un'esplosione verso l'alto, che di solito si sprofonda, invece qua verremo scaraventati all'esterno, quindi era un labirinto sotterraneo, e assieme a GLaDOS stessa, che finirà in pezzi. Qui ci ritroveremo quindi per la prima volta nel mondo esterno, ma avremo solo qualche secondo, qualche attimo per guardarci intorno, perché saremo storditi dall'esplosione, e giusto il tempo di sentire una voce robotica che si avvicina alle spalle, infatti non la vedremo, che ci ringrazierà per esserci messi in posizione di resa, diciamo, e verremo trascinati via senza sapere né dove, né come, né cosa. E buio.
Al che ci saranno i crediti con una bellissima canzone che ascolterete anche tra poco, perché è troppo bella, secondo me, la canzone Still Alive, cantata da GLaDOS, che è fantastica, ve la sentite tra pochissimo. E alla fine della canzone, a parte il fatto che il testo della canzone parla proprio di quello che succede durante Portal, alla fine ci sarà la scena post credit, come i migliori film della Marvel fanno di continuo, dove Nick Fury vi chiamerà. No, in realtà si vedrà uno scantinato con delle scaffalature con sopra vari nuclei di GLaDOS, che sono appunto queste palle con gli occhi, fondamentalmente, che si riaccendono pian pianino, quindi vuol dire che GLaDOS è ancora viva, still alive come il nome della canzone. E la torta che tra l'altro è una torta che è diventata famosissima, quel tipo di torta, e che ha addirittura aumentato le vendite grazie all'uscita di Portal, e con la candela che viene spenta poi da un braccio meccanico.
Quindi finale col cliffhanger davvero film horror, dove vediamo il cattivo che in realtà girerà ancora e creerà ancora problemi.
Esattamente, perché uscirà Portal 2 qualche anno dopo, che continuerà la storia proprio da qualche mese dopo, credo, dall'inizio dell'uno.
Sì, mi pare una cinquantina di giorni, una cosa del genere. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. Thank you.
stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke. Ha ha. That chance. Anyway, this cake is great. It's so delicious and moist. Look at me still talking when there's science to do. Then I look up there, it makes me glad I'm not you. I've experiments to run, there is research to be done on the people who are still alive. Then believe me, I'm still alive. I'm doing science and I'm still alive. I feel fantastic and I'm still alive. While you're dying, I'll be still alive.
Seguici anche su Instagram @enciclopedia dei videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti tra cui le live del mercoledì, e anche su Threads dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace.
Bene, finita la storia, possiamo concentrarci su qualche chicca, su qualche cosa tecnica del gioco. La cosa che mi è rimasta impressa è che effettivamente è un FPS dove non si uccide nessuno, non si spara neanche, cioè quello che spariamo non sono armi vere ma sono dei portali. Quindi io da appassionato di Doom e Duke Nukem e Quake eccetera mi sono trovato un po' spiazzato, perché abituato a quella visuale di solito i giochi sono molto violenti e attivi.
Sì, se parliamo proprio anche del periodo primi anni 2000 e anche verso la metà, era tutto sempre di più dal punto di vista di FPS per uccidere persone, fondamentalmente sempre mostri più grandi, sempre più armi, sempre più casino. Mi viene in mente anche i vari Medal of Honor, Call of Duty, i primi Call of Duty con la storia, che mi ricordo prima che diventasse di moda l'FPS multiplayer, c'erano delle belle campagne single player che però erano sempre più incasinate, mentre qua appunto si toglie tutto. È un gioco molto minimalista e anche dal punto di vista grafico lo è, perché appunto questo sempre di più che abbiamo visto, dove mostri sempre più complessi, sempre più colorati anche da un certo punto di vista, qui invece il gioco è asettico, è bianco, è un laboratorio di test, e quindi è tutto dal punto di vista anche dello sviluppo penso più semplice, perché effettivamente hai poche texture con cui hai a che fare, hai poca varietà di modelli anche, perché c'è il modello della protagonista, ci sono i modelli di alcuni oggetti, ma di modelli di personaggi ce ne sono veramente pochi, e quindi è stato più curato tutta l'atmosfera, è stato curata la storia, è stato curato i dettagli e tutte quante le possibili modi per finire i rompicapi. Anche
la giocabilità infatti è la cosa forse curata meglio, e nonostante sia un gioco relativamente corto, infatti come giocabilità media si aggira sulle 3 ore, un grosso punto di forza è anche il fatto che ogni puzzle può essere risolto in più maniere, cioè non c'è un modus operandi singolo per poter passare allo schema successivo, bensì le caratteristiche della fisica del gioco permettono di sbizzarrirsi per trovare soluzioni anche alternative e anche bizzarre
e non convenzionali, appunto se si pensa che i portali non esistono, ma sono facilissimi da capire con il funzionamento, e ci si abitua molto presto a sparare un portale sul soffitto e uno a terra, oppure uno sul muro e uno di sopra, per cercare di pensare fuori dalla scatola, come si dice anche in inglese, cercando strade alternative. Tra l'altro, dal punto di vista morale, psicologico, per come è affrontato il gioco, mi ha ricordato, in realtà è al contrario, cioè ci sono dei giochi che si sono ispirati a Portal, e uno tra tutti mi viene un let's play che avete visto sul canale, The Stanley Parable, in cui si esplora il rapporto con il narratore e si decide se seguire il narratore o no, un po' come abbiamo fatto con GLaDOS all'interno della storia, che all'inizio seguiamo e ci fidiamo di lei, e poi a un certo punto succederà qualcosa che ci farà cambiare idea e andremo contro la sua volontà. Altra cosa, sempre che ha a che fare diciamo con il dialogo interiore o il dialogo in realtà col narratore, l'abbiamo visto anche in Beginner's Guide, che è un let's play completo in realtà, ma l'ho fatto in un solo episodio, perché è un episodio di Darle o Dundarle per la precisione, ed è un let's play di 2 ore che però ho fatto in un video solo in quel caso lì, perché meritava tantissimo. Vi consiglio anche di guardarlo, anche quello, perché non è niente male, soprattutto se vi piacciono questi giochi in cui c'è tanta psicologia dietro.
Altra cosa degna di nota è che dobbiamo citare è anche la protagonista del gioco, ovvero Kel, che a differenza di molti altri giochi di questo tipo, quindi con una storia molto molto fine, in realtà ci viene presentata come, cioè, priva di storia. Non sappiamo chi sia, da dove viene. Lei si sveglia in questo posto e deve cominciare ad andare avanti e basta.
Esatto, è un po' l'estremizzazione di quello che è il protagonista muto che c'è in tantissimi, mi vengono in mente giochi di ruolo, a me viene in mente sempre Chrono Trigger con Crono che è completamente muto, ma non solo, in realtà c'è anche lo stesso Super Mario, in realtà fino a un certo punto non ha mai parlato, e anche negli RPG non parla mai, o meglio dice degli strambolotti che nessuno capisce,
ma anche negli stessi sparatutto che citavo, quindi anche in Doom, Duke, il personaggio, però in quelli standard, quelli base, diciamo Doom e Wolfenstein 3D, il protagonista non parla mai.
E questo è una trovata per farti immedesimare nel Doomguy o nell'agente di Wolfenstein e così via, in modo che è immersivo, fa immedesimare nel personaggio, e Kel è estremizzato all'ennesima potenza perché non sappiamo chi sia, potrebbe essere chiunque, come chiunque è il giocatore casual, perché effettivamente questo è da quel punto di vista un gioco molto casual e molto accessibile.
E come non sappiamo da dove arriva, non sappiamo effettivamente neanche dove andrà a finire, perché vediamo solo che verrà trasportata via da questo androide, non si sa, sappiamo solo che è una voce robotica, ma non ci viene data una chiusura della storia.
Molto spesso, tra l'altro, negli FPS, perché su questo possiamo paragonarlo, ma anche nei GDR in realtà in generale, ci sono delle sale biblioteca in cui o guardate un filmato o leggete la storia e c'è un po' di esposizione, come si fa nei film, che ci sono le scene espositive che vi spiegano tutto. Qua c'è niente, è tutto filtrato attraverso la voce di GLaDOS, che quindi può raccontarvi qualunque cosa, può avervi detto anche delle grossissime balle astronomiche e molte ve le dice, tra l'altro appunto la torta che non esiste, ma forse esiste, ma forse no, forse è una bugia, forse è vera, forse è sua e non ve la darà mai, e quindi è tutto filtrato ed è molto interessante perché pone tantissime domande, alcune che trovano risposta, altre no.
Che è stata anche una scelta coraggiosa, visto che quando la maggior parte, penso, dei giocatori quando gioca vuole sapere, cioè vuole la chiusura effettiva della storia, a meno che non si aspetti tipo una serie di più giochi.
Bene, siamo arrivati al momento delle votazioni. Tu, Yuga, cosa gli dai?
Allora, io gli do un bel 7 chip della moralità su 10. È innegabile che questo sia un gioco innovativo e dalle meccaniche molto belle, come storie, come tutto quanto. Da amante di FPS apprezzo il fatto che sia un FPS atipico, quindi non classico, insomma il classico sparatutto, ma cerchi comunque di trovare il suo spazio, come effettivamente ha trovato rispetto ai vari giochi usciti. L'unica cosa, gli do solo 7, diciamo solo 7, perché non sono così patito dai puzzle, qui sono abbastanza, diciamo, sul giocare per liberare la mente, quindi non mi va tanto in quei momenti, soprattutto su un FPS, di pensare troppo. E tu, Ace?
Io invece ho deciso di dargli 10 su 10, che è il voto più alto che ho dato finora, 10 come l'episodio 10 che stiamo facendo in questo momento.
Battutona!
No, ci sta. Perché secondo me è un gioco che se lo giocassi, se fosse uscito adesso, non gli avrei dato 10 sicuramente, ma visto che è un gioco del 2007, in cui non c'era nulla del genere, è stato considerato gioco dell'anno da tantissimi proprio per il 2007. Secondo me è un gioco che ha rivoluzionato tutta quanta il panorama dei videogiochi, e quindi ha spinto un po' quelli che sono i confini dei videogiochi da tutti i punti di vista. Secondo me eccelle, ha una bella colonna sonora, ha seppur piccola, cioè seppur minimalista, ma i prodotti minimalisti vanno presi così, riesce a comunicare tutto quello che deve comunicare nello spazio più conciso possibile. Quindi un videogioco corto, veloce, per tutti, giocabilissimo, senza neanche un bug, ha tutte le caratteristiche per essere un ottimo gioco, e appunto se lo considero uscito nel 2007 si merita tutti quanti il 10. Se fosse uscito adesso probabilmente prenderebbe di meno, ma perché? Perché molti videogiochi che esistono adesso esistono grazie al fatto che Portal ha dato queste innovazioni.
Bene, con questo discorso mi hai convinto, gli do 10 anch'io.
Siamo arrivati quindi alla fine dell'episodio odierno, ci vediamo a settimana prossima con un nuovo episodio che sarà l'episodio 11. Cominciano a diventare un pochini su questa piattaforma e su tutte le piattaforme dove potete ascoltarci. Come sempre vi ricordiamo che potete usare anchor.fm
per mandarci vocali con recensioni, voti, ma anche suggerimenti sui prossimi giochi dei let's play che ha fatto Ace, o eventualmente anche nuovi let's play, come abbiamo detto Portal 2 è nella lista.
E sì, esatto, perché se volete che facciamo un episodio particolare su un altro videogioco che non è uno dei let's play, chissà che venga fuori una puntata bonus in cui ne parliamo, oppure può innescare un let's play che poi diventerà a sua volta un episodio del podcast. Con questo è tutto,
io sono Yuga
e io sono Ace the Brave. Namaste and be brave, up and down, up and down. Oh,